Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
La pace è una virtù attiva che richiede l'impegno e la collaborazione di ogni singola persona e dell'intero corpo sociale nel suo insieme. Come osservava il Concilio Vaticano II, la pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da costruirsi continuamente, tutelando il bene delle persone, rispettandone la dignità. Edificarla richiede anzitutto di rinunciare alla violenza nel rivendicare i propri diritti.
Ciao a tutti cari amici e bentrovati da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole di un Papa. Incontro con il corpo diplomatico della Santa Sede per gli auguri del nuovo anno. Il 9 gennaio scorso. La pace è una virtù attiva che richiede impegno e collaborazione. Come osservava il Concilio Vaticano II, è un edificio da costruirsi continuamente. È edificio, edificare, il nostro spunto di oggi.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra.
Pagine, fogli, parole, edificare. La pace è come virtù attiva, dunque, non semplice strategia difensiva o prolungamento di un indefinito status quo. Pace come fatica fisica quotidiana, lavoro impegnativo e costante, progressivo. Francesco, incontrando i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha richiamato le intenzioni del Concilio, particolarmente la Costituzione Gaudium et Spes, di cui vorrei rileggervi un breve passo. La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. Essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con tutta esattezza definita a opera della giustizia. È il frutto dell'ordine impresso nella società umana dal suo divino fondatore e che deve essere attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. Infatti il bene comune del genere umano è regolato sì nella sua sostanza dalla legge eterna, ma nelle sue esigenze concrete è soggetto a continue variazioni lungo il corso del tempo. Per questo la pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da costruirsi continuamente. Poiché inoltre la volontà umana è labile, è ferita per di più dal peccato, l'acquisto della pace esige da ognuno il costante dominio delle passioni, la vigilanza della legittima autorità. Si tratta di salvare l'uomo, si tratta di edificare l'umana società. Pagine, fogli, parole, vi ho appena letto un passo dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio. Oggi divaghiamo su edificio, edificare. Il Papa, incontrando il 9 gennaio il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha parlato della pace come una virtù attiva. Edificare la pace, ha detto, esige che si eliminino le cause di discordia che fomentano le guerre, in senso attivo dunque, muoversi per la pace. Fogli di vocabolario, edificare da Aides, casa, che a sua volta deriva da un'antica voce id, che vuol dire bruciare, dare fuoco, insieme al verbo facere, fare fuoco. Casa, infatti, è spesso sinonimo di fuoco, no? Di focolare, di calore. Edificio, edificare, dovrebbe suggerirci lo stesso calore, la stessa nostalgia di stanzialità e dunque di pacifica convivenza. Casa, cioè pace. Pace, cioè casa.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Libertà, sì. Perché quando noi eliminiamo la libertà di un uomo, noi calpestiamo la sua dignità, la sua personalità, i suoi progetti, il suo destino. Quindi penso che quello che significa che Cristo ci ha dato veramente, ecco, libertà. E il cristiano è così libero che davanti a Dio può scegliere l'inferno.
Dario Antiseri, filosofo.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17:35.
Pagine, fogli, parole. Parole.
Pagine, fogli, parole, edificare, edificare la pace, edificare case, luoghi di pace. Edificare o riedificare, in caso di terremoti per esempio. Sappiamo quanto si stanno spendendo istituzioni e private nel centro Italia devastato dai recenti sismi e sappiamo quanto è delicata quest'opera di ricostruzione, di riedificazione, soprattutto a causa dei tanti vincoli ambientali, burocratici che in Italia spesso paralizzano, ahimè devastano, più degli eventi naturali. Ma c'è una particolare area pure da riedificare con grande attenzione nel bel paese: i beni artistici, le facciate delle chiese, i musei diocesani, il patrimonio in generale della nostra bellezza a grave rischio, come le persone. Ne parliamo con il giovane critico e storico dell'arte Marco Grilli di Terni, che ha lavorato a lungo con la diocesi di Terni, Narni, Amelia ed è dunque molto in dimestichezza con gli infiniti beni ecclesiastici sparsi sul territorio umbro a rischio attualmente di grande dispersione e rovina. Qual è in proposito il consiglio di un giovane studioso?
Innanzitutto di dare libero accesso a quello che è la rivalutazione di questi siti e soprattutto la messa in sicurezza. Le difficoltà ovviamente prime fra tutti sono anche di natura economica, ma a volte la natura economica viene superata, ma appunto come ha detto lei è la burocrazia che blocca. Quindi Innanzitutto, a mio avviso, deve essere lo Stato a sburocratizzarsi.
Ma di nuovo lo Stato.
Sì, principalmente, perché ovviamente abbiamo notato come anche i recenti terremoti che hanno apportato numerosi danni non solo alle città colpite, ma anche diciamo alle città limitrofe dell'Umbria, anche la stessa Terni è stata colpita da significativi danni, delle crepe che hanno non solo minato il patrimonio culturale, ma hanno portato anche alla chiusura, per esempio, di chiese, quindi a dei danni anche da un punto di vista religioso, e ci si rende conto spesso come anche i fondi dei fedeli che provano per loro volontà o dei privati per loro volontà a migliorare o a portare dei cambiamenti a questi edifici si incontrano sempre, si scontrano con quello che è le difficoltà diciamo burocratiche, i percorsi che devono essere rispettati, i passaggi lunghi che vanno dal singolo passaggio con i responsabili locali, alle soprintendenze, alle regioni e via via crescendo fino ad arrivare ai ministeri. Quindi è una difficoltà vera, reale, che colpisce molti ambiti, ma soprattutto il patrimonio culturale, che spesso è quello su cui si va a tagliare prima, su cui si va a mettere più da parte, perché ovviamente non può essere paragonato alle difficoltà della persona, alle difficoltà economiche delle famiglie italiane, quello assolutamente. Però voglio rifare mio un po' anche quello che fu l'appello anche di Sgarbi. Anche le opere d'arte necessitano di essere salvate, anche le opere d'arte devono essere sfollate. Ovviamente dopo le persone, senza ombra di dubbio, ma è necessario questo. Perché perdere tutto, e penso tutti abbiamo l'immagine della chiesa di San Benedetto di Norcia, sventrata nella sua vera essenza, nel suo essere, la zona absidale in parte in piedi, la facciata, per il resto tutto è scomparso. Ecco, avere quelle immagini credo che fanno venire un po' una morsa all'animo umano e portano un po' di tristezza che forse ci dovrebbe far riflettere ancora di più, ma non quando ci si trova di fronte alla crisi, quindi alla necessità imminente, ma nel corso del tempo, quando ancora si può fare qualcosa. Emblematico appunto è il caso di Norcia, che aveva un tetto rovinato dai precedenti terremoti di agosto, si stava riparando, ma purtroppo il terremoto non dà scampo e non perdona.
Del resto dell'Umbria ci sono iniziative di segno invece positivo successive al terremoto, appunto per la messa in sicurezza, hai detto di queste chiese, di parecchie chiese chiuse, lavori iniziati.
Sì, si sta iniziando ad aprire diciamo i cantieri per riportare alla luce queste chiese, di poterle quindi finalmente aprire. Va detto che in Umbria circa 10 anni fa è stato fatto un intervento importante, fu creato diciamo per così dire un grande magazzino, che la cui collocazione esatta non si sa, creato in modo antisismico proprio per ospitare i beni culturali in caso di crisi. Finora non era fortunatamente
gli sfollati
i esattamente
beni sfollati.
Erano le tende degli sfollati, fortunatamente finora non era mai servito, ma in caso proprio a questo terremoto si è aperto e le opere finalmente iniziano ad avere una loro anche dignità, perché vengono accolte, vengono catalogate, schedate, ne viene analizzato lo stato conservativo e già si sono predisposti per avviare dei laboratori in loco affinché le opere più danneggiate possano essere quantomeno ripristinate.
Ecco, quindi sono già arrivate in questo spazio che, sì. Dove si trova esattamente?
Non, diciamo, non hanno mai definito il luogo in cui si trova.
Tra
Terni e Perugia, ma non sappiamo proprio
dove.
Per motivi anche di sicurezza, perché ovviamente conservano un patrimonio non indifferente.
Grazie al critico e storico dell'arte Marco Grilli di Terni, a lungo collaboratore della diocesi di Terni, Narni e Amelia, proprio per la rivalutazione del locale museo diocesano e in generale per la diffusione della cultura artistica. Pagine, fogli, parole. Oggi il nostro spunto è edificare. Anche così si edifica la pace, con la salvaguardia del creato, come dice Francesco, e con il rispetto della bellezza, sia essa frutto della natura o delle mani dell'uomo.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole son parole. Voglio una casa piena di sole. capelli sciolti sulle spalle, nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Immaginando la terra vista da lassù, immaginando la vita vista da qua giù. Ti amo da morire, non so se sei tu a proteggermi. Dio, fatti capire. Voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento. Tutto il giorno e la notte non si dice una bugia, dove torni per cena e non riparti più, perché la mia casa sei tu.
Quando non ci si aspetta più nulla di personalmente esaltante, ma si palpita e si va avanti più in qua della coscienza, fieramente esistendo, ciecamente affermando, come un polso che colpisce le tenebre, quando si guardano dritto in fronte i vertiginosi occhi chiari della morte, si dicono le verità, le barbare, terribili, amorose crudeltà. Si dicono poesie che allargano i polmoni di quanti, asfissiati, chiedono di essere, chiedono ritmo, chiedono legge per quello che sentono che è troppo. Con la velocità dell'istinto, col lampo del prodigio, come magica evidenza, il reale ci diventa identico a se stesso. Poesia per il povero, poesia necessaria come il pane quotidiano, come l'aria che pretendiamo 13 volte al minuto per essere e, in quanto siamo, dare in sì che glorifica. Perché viviamo a colpi, perché a malapena ci lasciano dire che siamo quelli che siamo. I nostri canti non possono essere senza peccato un ornamento. Stiamo toccando il fondo. Maledico la poesia concepita come un lusso culturale per i neutrali che, lavandosene le mani, si disinteressano ed evadono. Maledico la poesia di chi non prende partito fino a macchiarsi. Faccio miei gli errori. Sento in me quanti soffrono e canto respirando. Canto e canto. E cantando al di là delle mie pene personali, mi espando. Vorrei darvi la vita, provocare nuovi atti e calcolo per questo con tecnica che cosa posso fare. Mi sento un ingegnere del verso e un operaio che forgia con altri la Spagna nei suoi acciai. Tale è la mia poesia, poesia arnese al tempo stesso che palpito di ciò che è unanime e cieco. Tale è arma carica di futuro espansivo con cui miro al tuo petto. Non è una poesia goccia a goccia pensata, nemmeno un bel prodotto, non un frutto perfetto. È un poco come l'aria che tutti respiriamo ed è il canto che fonde quanto dentro portiamo. Sono parole che tutti ripetiamo, sentendole come nostre e che volano. Sono più di quanto è detto. Sono il più necessario, quello che non ha un nome. Sono grida nel cielo e in terra. Sono atti. Di Gabriel Celaya era La poesia è un'arma carica di futuro. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi ci ha ispirato la parola edificio, il verbo edificare, perché, ha detto Francesco, la pace è una virtù attiva che richiede l'impegno, la collaborazione di ogni singola persona. Edificarla richiede rinunciare alla violenza nel rivendicare i propri diritti. Ma oggi vorrei lasciarvi con un pensiero del filosofo polacco, di recente scomparso, Zygmunt Bauman, il famoso teorico della società liquida. In occasione dell'incontro per la pace di Assisi del ottobre del 2016, intervenne anche lui nella città di San Francesco esprimendo la sua fede sul fatto che in fondo al tunnel c'è una luce ad aspettarci. Anche Bauman era profondamente convinto della componente attiva, operativa dell'impegno per la pace. Dialogo, una parola che non dovremmo mai stancarci di ripetere. C'è bisogno di promuovere una cultura del dialogo in ogni modo possibile e riedificare così il tessuto della società. Dobbiamo considerare gli altri, gli stranieri, quelli che appartengono a culture diverse, persone degne di essere ascoltate. La pace potrà essere raggiunta solo se daremo ai nostri figli le armi del dialogo. Se insegneremo a lottare per l'incontro, il negoziato, così daremo loro una cultura per creare una strategia per la vita, una strategia volta all'inclusione e non all'esclusione. Acquisire la cultura del dialogo non comporta una ricetta facile, una scorciatoia, tutto il contrario. Un proverbio cinese dice: dobbiamo pensare all'anno prossimo piantando semi, ai prossimi 10 anni piantando alberi, ai prossimi 100 anni educando le persone. L'educazione è un processo a lunghissimo termine. L'edificazione di un mondo pacifico non è come prepararsi una tazzina di caffè. È ben più complicato. Con queste parole di Zygmunt Bauman io vi do appuntamento ai prossimi numeri di Pagine, Fogli, Parole. Vi ricordo che siamo in onda 2 volte la settimana, il martedì e il venerdì, 7:00, 17:35 su Radio Vaticana Italia. Potete riascoltarci sul sito www.radiovaticana.va. Sezione 105, sezione programmi, o sui nostri social, Facebook e Twitter, Pagine, Fogli, Parole. Ciao!